potrebbe chiedere perché il Signore sale sul monte, in coincidenza di questa chiamata, elezione dei dodici. Certamente questo salire sul monte chiamando a sé potrebbe essere simbolico appunto dell'elezione stessa, però anche sulla scia Vangelo di ieri a me veniva da pensare al monte della Pasqua e quindi che questi dodici che lui chiama siano fra tutti chiamati in modo più forte a seguirlo verso la sua Pasqua, prendendo la loro croce.
In un altro modo, cioè così, ne costituì dodici che chiamò inviati. Lo sappiamo che apostolo vuol dire inviato, perché stessero con lui per mandarli e per inviarli a predicare. E quindi c'è un po' una contraddizione all'interno di questa denominazione. Apostoli, che appunto vuol dire gente che viene mandata, inviata, perché stessero, che è un verbo che dice la stabilità, e quindi da una parte sono inviati e da una parte devono stare. Ma mi chiedevo anche se il primo comando, cioè o la prima destinazione di questo invio non fosse proprio quello di stare e stare con Gesù, con Lui. Quindi, come prima cosa, sono inviati a stare con Gesù, dopodiché sono inviati a predicare. Versetto 15 darebbe l'idea che il potere di scacciare demoni è un accessorio alla predicazione, ma nel versetto originale mi pare che ci sia una congiunzione e quindi dice che è una cosa in aggiunta per mandarli a predicare e avere il potere di scacciare demoni. È una cosa in più. Non è appunto un accessorio. Anch'io mi ero fermato sul versetto 14 e mi era piaciuto questo chiamarli, che li chiamò anche apostoli, c'è anche questa aggiuntina, e quindi insieme a tutti i nomi che oggi vengono ricordati. Per esempio Pietro, cioè Simone al quale impose il nome di Pietro, ecco che come abbiamo sentito 2 domeniche fa, ecco, ha un'importanza grande per la costruzione della Chiesa su questa roccia. Ecco, comunque il nome, insomma, ha un significato che può essere importante, che magari si capisce, si rivela più avanti, e quindi avevo in questo senso pensato a queste due caratteristiche, perché stessero con lui e per mandarli a predicare, perché questo invio di fatto avviene al capitolo 6, al versetto 7, è lì che appunto li manda. E così mi sono guardato un po' testi che ci sono fino a quel momento, sono molto importanti, molto belli, come se quello stare con lui volesse dire certamente perché stessero sempre con lui, diciamo, intorno a lui. Poi però c'è a un certo punto questo invio, non è che siano due fasi separate della vita degli apostoli, però è un secondo momento, ecco. Poi chiaramente continuano a stare con lui, ad accompagnarlo. Ecco, questo per dire che anche il nome apostoli è come dire che li chiama, poi loro in un qualche modo lo dovranno assimilare e poi scoprire che cosa vuol dire questo essere chiamati apostoli, essere inviati, che necessariamente prevederà un distacco, un partire, un andare, ecco, col potere di scacciare i demoni, ma senza di lui. Poi, come abbiamo sentito negli Atti, quando lui tornerà al Padre, sempre di più questa caratteristica di essere inviati sarà importante, decisiva, e caratterizzerà tutta la loro vita.
Allora, oggi Gesù mi è apparso come un regista che deve preparare i momenti della sua predicazione, della sua vita sulla terra, e si sceglie delle persone che avranno un'importanza vitale durante la sua vita, ma anche dopo. E arriva fino a Giuda, fino all'Apostolo, che poi lo tradirà. Quindi c'è tutto il percorso della sua vita, prima e dopo la sua vita, quando poi gli Apostoli andranno per il mondo.
Come accennava Andrea, mi pare che ci sia un rapporto importante tra il capitolo terzo e il capitolo sesto. Capitolo terzo, la chiamata dei dodici, e capitolo sesto, invio dei dodici. Questi due momenti con i dodici seguono visite in sinagoga. Al capitolo terzo, nella sinagoga probabilmente di Cafarnao, dove si decide la morte di Gesù, e al capitolo sesto nella sinagoga di Nazareth, dove Gesù si meraviglia dell'incredulità dei suoi concittadini e se ne va. In entrambe le situazioni si stringe intorno a Gesù una comunione più forte e più esplicita con le persone che lo circondano, che sono già costituite come gruppo di discepoli che lo seguono, un gruppo molto vasto. Qualche volta nel Vangelo di Marco abbiamo già visto che si parla di folla, di grande popolo, ed è in questo contesto che dopo il ritiro presso il mare di cui ci parlava il versetto 7 del capitolo 3, troviamo qui la salita sul monte. Su questo l'Evangelista Marco soltanto ci dice che egli chiama quelli che egli voleva. Nessun altro ha questa precisazione. Quella volta Gesù chiama quelli che voleva, lasciando naturalmente non detto che c'era qualcuno che non voleva. Ricordo che il verbo volere l'abbiamo trovato anche nel Vangelo di ieri. Se uno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Si vede che dunque nel rapporto tra Gesù e i discepoli c'è una reciproca volontà in gioco. C'è la volontà dell'elezione da parte di Gesù di Nazareth di quelle persone speciali che sono costituite in gruppo di dodici. L'espressione torna forse tre volte nel passo di oggi. Ma c'è anche la condizione che il discepolo non subisca una volontà altra, ma reagisca, entri in interazione con quella volontà. È chiaro che se uno vuole seguire Gesù, Gesù non lo dice subito nel momento in cui li chiama, e quando li chiama sul lago gli dice senz'altro seguitemi, non sta a spiegare. Però dopo, quando si va avanti col tempo, con gli anni, Gesù lo spiega, mostra, come il Vangelo di oggi ci fa vedere, che c'è la sua volontà, la sua iniziativa nei loro confronti, ma la reciprocità di una volontà che è convocata per essere sostenuto quel cammino di sequela. Il versetto 14 e 15, di cui hanno parlato Martino ed Andrea, è un'altra caratteristica propria del racconto di Marco. Dunque ci sono due finalità della chiamata che Gesù rivolge ai dodici: stare con lui ed essere mandati. Penso che non dobbiamo, questa è la mia impressione del tutto personale, ritenere che queste due finalità vadano distese nel tempo. Anche pensando al libro degli Atti degli Apostoli, credo che non valga la pena di affermare che c'è un primo tempo in cui gli Apostoli stanno con Gesù e un secondo tempo in cui vengono mandati. Perché se facciamo questo andiamo nella direzione contraria a quella che ci spiega Papa Francesco in Evangelii Gaudium, che ha coniato una nuova terminologia al riguardo, cioè ha detto che i discepoli sono missionari. Sceglie discepoli missionari, cioè discepoli inviati, discepoli da inviare. Non sono due tempi o due stagioni della vita. Io ricordo quando ero in seminario con Francesco, ormai 30 anni fa, la famiglia, più esplicitamente Giovanni, a nome della famiglia, ci chiese di prepararci a diventare presbiteri, e il cardinale Biffi molto generosamente ci offrì questa possibilità di annullare completamente i nostri percorsi umani e culturali e di farci stare con dei ventenni per 5 anni chiusi dentro le mura del seminario. Marco 3,13 era il mantra che il rettore del seminario arcivescovile ci ripeteva per dirci: state 5 anni in seminario, abbiate pazienza, è il tempo di stare con Gesù, perché quando diventerete diaconi e preti non avrete più tempo per stare con Gesù e finalmente potrete fare la pastorale, sarete mandati. Una cosa che, detta adesso, dopo 30 anni, e soprattutto dopo la rivoluzione di Papa Francesco, fa veramente sorridere. Ma anche vista alla luce del libro degli Atti degli Apostoli, dove si vede che stanno con Gesù in un modo nuovo e diverso, perché Gesù fisicamente non c'è più con loro, ma essendo in loro lo Spirito, sono sempre con Gesù e sempre mandati. Dunque queste sono due dimensioni del nostro essere cristiani, del nostro essere cristiani, non semplicemente, tra virgolette, del nostro eventualmente essere ministri istituiti o ordinati. È chiaro che il discorso è molto diverso tra un ministro istituito e un ministro ordinato, ma questa sembra essere la chiamata rivolta a tutti. Il gruppo dei dodici è esemplare della chiamata che tutti abbiamo ricevuto. Quindi com'è fatta la nostra vita? È questa duplice dimensione, dove le due cose non sussistono mai l'una senza l'altra. Essere con ed essere mandati. D'altra parte, lo capiamo molto bene, perché se Gesù è l'inviato del Padre, per stare con Lui dobbiamo essere inviati anche noi. Se noi siamo chiamati a seguire, è ovvio che lo stare con Lui non significa stare fermi, ma significa muoversi con Lui. Dunque, doppia finalità della chiamata, ma anche doppia finalità del mandato, perché i mandati sono due. Li manda a predicare e li manda ad avere, a scacciare i demoni. Solo Marco dice demoni, Matteo dice spiriti impuri. Anche qui, due mandati, non uno solo, non solo il ministero della parola, ma anche scacciare i demoni. Anche qui penso che faremo un errore a pensare a due stagioni della nostra vita o due fasi del tempo di cui disponiamo. Credo che sia un tutt'uno. Il ministero della parola è già un atto di esorcismo, per esempio. Quando il Vangelo viene proclamato nella Divina Liturgia, quella parola ci purifica, scaccia i demoni dal nostro cuore. Ci siamo, perché il Concilio ce lo dice, in quel momento non è il diacono che parla, ma è Gesù Cristo che parla. Dunque, la proclamazione della parola è un atto di esorcismo, è un tutt'uno. Mi pare il passo del Vangelo di oggi molto bello, benché noto e logorato dall'uso.